collegati con Maurizio del Presidio di Vaie per fare il punto sulla lotta contro il TAV e in particolare sull'avvio del campeggio NoTAV, che sia pure in sordina era già in fase di preparazione nelle settimane precedenti, ma adesso entra nel vivo, stanno già arrivando tantissimi compagni e compagne che stanno riempiendo il prato antistante al Presidio, e vogliamo capirne di più, vogliamo capire quali sono gli appuntamenti dei prossimi giorni e quali le prospettive di lotta per l'estate. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno a tutti. Sì, come hai detto tu, il campeggio è iniziato da lunedì in modo, diciamo, formale, anche se prima già sono iniziati ad arrivare appunto amici e compagni da tutta Italia. Stanno arrivando in buon numero, ieri, sia lunedì che ieri ero su, un'ottantina di persone, se ne prevedono ancora tanti, specialmente nel fine settimana. Chiaramente tutte le sere ci sono appuntamenti, ma abbiamo due appuntamenti clou che non si possono perdere, che bisogna esserci, ognuno preferisce quale, sarebbe bello però partecipare a tutti e due. Il primo è venerdì, questo venerdì, venerdì 19, appuntamento a Giaglione alle 21, si va in Clarea. Si va in Clarea alle reti, bisogna continuare, come sappiamo, a tenere pressione a questo cantiere distruttore della Val Clarea, e quindi quale occasione migliore per non fare una bella passeggiata di sera, per andare un po' a trovare i nostri amici che sono lì dentro. Chiaramente la serata, come sto dicendo, è pubblicizzata, e andremo e vedremo che cosa succederà, come si comporteranno, sapendo benissimo che, bene, questo sottolinearlo, che non è detto che ci vogliono far arrivare, non è detto che il loro comportamento sia quello di rimanere all'interno del cantiere e aspettare che noi arriviamo, quindi non sarà un qualcosa di ben definito, se non che nel momento in cui ci incammineremo capiremo le varie dinamiche che si andranno a creare. È chiaro che è, diciamo, per loro una bella rottura che noi facciamo queste cose, ed è per questo che dobbiamo farle, dobbiamo essere in tanti.
Ecco, molto spesso negli anni scorsi, di fronte a marce annunciate come molto partecipate e con grande anticipo, hanno, come dire, messo dei blocchi per la strada, ma in generale, come dire, i NoTAV sanno come aggirarli. Invece già la scorsa settimana era arrivata la notizia dell'ennesima zona rossa. Ora, non che abbia una grande importanza, perché, come dire, le zone rosse non fanno nessun effetto al movimento NoTAV, ma in questo caso quale zona investirebbe?
Investirebbe partendo da Giaglione, arrivando sul ponte, il ponticello che c'è in Clarea, lì c'è l'ordinanza, quindi non si può attraversare quel ponte. In teoria però non si può attraversare quel ponte, non si può transitare da quella strada, ma non c'è nessuna ordinanza che vieta di guardare il torrente. E poi comunque, come dicevi giustamente te, se stavamo dietro alle zone rosse a quest'ora eravamo ben lontani neanche dalla Clarea ma da Giaglione, perché come sapete ci sono stati dei lunghi periodi in cui la zona rossa, e quindi l'ordinanza, partiva poco dopo l'abitato di Giaglione e tutta la strada era intransitabile per loro. Noi l'abbiamo sempre transitata ogni volta che c'erano iniziative, ogni volta che i cattolici andavano per esempio a pregare in Clarea, questo lo fanno quasi tutti i giorni, quindi sono atti che loro mettono continuamente per poterci intimidire, per poter comunque cercare di frenare le nostre iniziative, ma è chiaro che se noi ci crediamo in questa cosa dobbiamo pensare che quella non è legalità, ma è qualcosa che anzi va nella direzione opposta, che è quella di distruggere il territorio dove noi viviamo.
Beh, io direi che sono perfettamente legali, visto che è lo Stato che vuole imporre questa grande opera, poiché tutto questo sia anche legittimo dal punto di vista della popolazione che ne è vittima, e che la legittimità si fondi anche, voglio dire, sulla difesa del proprio territorio e su un'idea di relazioni umani, sociali e politiche completamente diversa, questa è ben altra questione. Io credo che oramai ci cadano ben in pochi, no? Nella trappola di pensare che quello che è legale è anche giusto, perché se così fosse, voglio dire, con tutte le angherie e i soprusi di cui sono stati oggetti i notar in questi anni, le decine di inchieste, di fogli di via, la descrizione criminalizzante che c'è stata nei confronti del movimento, la questione sarebbe ben altra. Ecco, poi c'è anche un'altra marcia che invece è una marcia diurna per il 27, ci vuoi parlare anche di questa?
Sì, l'appuntamento è sempre a Giaglione alle 14, è una marcia popolare aperta a tutti, attraverseremo di nuovo tutta la clarea, anche in quel caso immaginiamo che metteranno zone rosse, ma assolutamente dobbiamo fare in modo che quella sia una marcia veramente tanto tanto partecipata per arrivare poi a Chiomonte, al vecchio presidio di Garavella. È importante, importantissimo, perché è anche un modo per rifar vivere quel luogo che l'anno scorso ci ha visto protagonisti con il campeggio e che quest'anno comunque ci ha obbligati a fare un passo indietro per il semplice fatto che il rischio sgombero, con l'impossibilità magari a tante persone dei comitati e ai bambini di essere partecipi al campeggio a causa dei lacrimogeni che venivano tirati, chi si li ricorda in questi ultimi due anni i lacrimogeni tirati in campeggio con persone anziane e bambini, ecco, non possiamo mettere a repentaglio comunque la salute di queste persone, quindi abbiamo deciso di fare il campeggio a Venaus, ma è importante nello stesso tempo cercare di far rivivere, far vedere che quel posto è ancora nostro e lo vogliamo vivere. Quindi questa marcia finisce lì e quella sera lì ci saranno iniziative, musica, feste per rimanere appunto in quel luogo, alla Garavella, davanti ai cancelli, perché comunque l'intenzione è ricostruire un presidio, anche se non in forma di campeggio continuo, ma un presidio dove le persone possono rimanere lì a valutare quello che sta capitando, ma più che altro incastidire i mezzi che passano al cancello della Maddalena.
Perché ultimamente questo cancello mi dicono che è rimasto aperto.
Sì, spesso se noi non ci siamo loro lo aprono per far passare i mezzi. Però appena vedono anche solo tre persone che si girano lì, lo chiudono immediatamente, quindi non serve chissà che, serve semplicemente mettersi davanti a quel cancello a chiacchierare, e già per loro è un problema, perché i camion che arrivano e vedono tre persone lì davanti comunque si devono fermare, e se tu fai finta di niente, nel senso che non ti sposti, o il camion fa retromarcia, loro sono obbligati a uscire per farsi spostare, quindi basta veramente molto molto poco, chi ha tempo, chi ha voglia di essere lì presenti, è comunque importante per comunque continuare a creare fastidio ai lavori che vengono fatti all'interno del cantiere.
Quindi la marcia del 27 è una marcia popolare, una marcia sì, aperta a tutti, in cui come dire si auspica che ci siano le famiglie, i bambini, gli anziani, insomma una marcia con la caratteristica della testimonianza, ma che si unisce idealmente anche all'interno dello stesso manifesto, ce l'ho qui davanti a me negli studi di Radio Blackout, alla passeggiata notturna del 19 luglio. Io questo lo dico perché troppo spesso poi nei racconti e nelle cronache che vengono diffuse sia dai quotidiani che dalle TV viene sempre creata una sorta di contrapposizione tra le passeggiate notturne, sia quelle annunciate che quelle a sorpresa, e le marce popolari in cui tutti, se non altro per motivi fisici e di possibilità e capacità, possono partecipare. In realtà si tratta della stessa cosa, giusto?
Certo, è stato deciso come sempre in assemblea Venaus, le varie iniziative, tutti insieme con i comitati, e quindi è chiaramente che non sono due cose separate. Chiaramente chi si sente di venire la sera, sapendo che i sentieri sono più difficili da percorrere, sapendo che loro potrebbero anche comportarsi in un'altra maniera, è bene specificarle queste due cose, ma è chiaro che questo fa parte di quelle dinamiche che si sono create in Valle di Susa, ma dove tutto è di tutti, nel senso le manifestazioni che vengono organizzate in questa maniera sono organizzate dal movimento Notav, sia una che l'altra, come sempre è stato.
E per quello che riguarda i sabotaggi, c'è stato un mese fa un'assemblea in merito?
Sì, per quanto riguarda i sabotaggi si è detto chiaro e tondo in questa assemblea, in cui si è specificato bene che il sabotare mezzi senza mettere assolutamente in pericolo l'incolumità fisica delle persone, a prescindere chi esse siano. È un metodo di lotta che è stato utilizzato nella storia di tantissimi movimenti di liberazione, dal Sudafrica di Mandela ai partigiani, pertanto noi ce lo rivendichiamo appunto con queste modalità, sapendo comunque che sia ben chiaro che questa è una lotta popolare che non può essere portata avanti da pochi che decidono di fare solo delle azioni di questo tipo, ma deve avere come primo obiettivo quello di avere la gente comunque pronta a mobilitarsi in ogni momento, perché è poi solo così che si potrà fermare il TAV. Non è sicuramente solo con i sabotaggi che si potrà fermare quest'opera. È chiaro che il sabotaggio è un metodo che si tende anche a volte a rendere più, come dire, sotto traccia, ma è un metodo che è stato utilizzato in Valle di Susa già da parecchio in questa lotta. Come dicevo,
tra l'altro forse potrebbe essere anche un metodo più generalizzabile, no? Nel senso che sabotare anche fare una manifestazione di fronte a una ditta collaborazionista, sabotare anche fare propaganda contro queste ditte, insomma inceppare il meccanismo è un qualche
certo,
cosa che
stare davanti anche ai cancelli e non farli entrare perché saboti il loro lavoro.
Certo, cioè, si tratta
c'è bisogno di muoversi di notte, c'è bisogno di creare dei danni reali in cui il sabotaggio appunto è creare un danno a questa ditta, a queste aziende che ci lavorano. Le metodologie possono essere diverse.
Certo, io questo lo dico perché mi sembra che talora ci sia una certa attitudine, no, a delegare, e la delega è sempre un po' un aspetto pericoloso, mentre, come dire, tutte le pratiche sono, se qualcuno vuole, accessibili a chiunque, e chiunque può, come dire, individuarne, no, i propri margini di possibilità. Ecco, da questo punto di vista mi sembrava così un passaggio un po' da cesellare anche per contrastare certa propaganda. Ma per tornare alla questione della lotta, è una lotta che nell'ultimo anno abbiamo visto un po' tanto concentrata intorno alla questione del cantiere. Ci sono delle prospettive di allargamento per l'immediato periodo?
Ma sicuramente all'interno del campeggio per la prossima settimana ci possono essere delle prospettive che andremo a vagliare appunto nel corso di questa settimana, in cui pensare azioni che non siano direttamente rivolte al cantiere. In prospettiva più lunga è chiaro che bisogna pensare al fatto di allargare la lotta anche su altri fronti in valle. È chiaro che a volte bisogna anche aspettare le contromosse della controparte, cioè il problema è riuscire a costruire, come si diceva prima, anche delle azioni che vadano a colpire le ditte o anche solo gli hotel dove soggiornano le forze dell'ordine. Sono azioni che non sono dirette direttamente al cantiere, ma portano comunque un danno a quel cantiere. È chiaro che su questo livello dobbiamo lavorare, sicuramente ci abbiamo lavorato poco, però è chiaro che è un qualcosa in cui prendere in considerazione nel futuro prossimo, e non solo prossimo, dato che comunque ci sono in prospettiva sia l'arrivo di una talpa sia l'apertura dei cantieri a Bussoleno, che non è immediata, ma che comunque in prospettiva non è neanche così lontana, secondo quello che dicono gli altri.
Quindi, in conclusione, i due appuntamenti, ricorda dove e quando.
Sì, ti aggiungo ancora una cosa, un appuntamento a cui ci tengo particolarmente, che si svolgerà sempre al presidio di Venaus, e poi ricordiamo gli due appuntamenti. Venerdì 26 verrà presentato al presidio di Venaus il libro che è stato edito da Spinta dal Basso e Spazio Sociale di Terabia, che si intitola Amico Pubblico e parla della storia di Marco. Marco è un nostro amico, è un collega di lavoro di molti di noi che fanno parte di questo comitato, e come sapete, come qualcuno si ricorda, è stato vittima di quel linciaggio mediatico a causa di un discorso che ha fatto a un poliziotto nel 2011 sull'autostrada. Oggi, 17, inizia il processo. Marco rischia 3 anni di carcere per quel discorso, più una multa salatissima. Noi abbiamo voluto ricostruire quei giorni in un libro, sia raccontando la storia di quello che poi ha subito lui nella vita di tutti i giorni, perché questo pochi lo sanno, ma quell'incendio mediatico e questo rischio di condanna non è il solo questo, e anche aver avuto la vita stravolta per 2 mesi a causa di quello che gli è capitato. Questo sarà scritto sul libro. Abbiamo avuto la fortuna di avere delle firme importanti che hanno dato il loro contributo, la preparazione di Henry De Luca, c'è un pezzo di Ascanio Celestini, c'è il pezzo centrale che è di Wumi, che è già uscito su Internazionale e che è la parte centrale del libro. Quindi l'invito è comunque di venire a sentire questo libro, di leggerlo, perché pochi sanno quello che veramente ha vissuto Marco in quel periodo, e anche cercare di capire i meccanismi di certi media, come funzionano e come veramente può essere additato a nemico pubblico e avere la vita stravolta per aver detto Pecorella a un poliziotto.
Sì, ricordiamo che erano giorni...
Scusa. C'è un pezzo anche di Radio Blackout, ecco, volevo. C'è anche un pezzo della radio che racconta dall'altra parte dei media, perché anche Radio Blackout è un media, però racconta appunto dall'altra parte come è stata vissuta.
Ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori che erano le giornate dell'occupazione dell'autostrada, subito dopo l'occupazione della Clarea e soprattutto l'incidente gravissimo occorso a Lucca, caduto dal traliccio. Quindi il clima nel quale è avvenuto quell'episodio è particolare, proprio quel clima lì che tanti di noi credo ricordino. Invece gli altri appuntamenti sono quelli del 19.
Sì, alle 21 a Giaglione, campo sportivo, venire preparati con gli scarponi, non è una passeggiata da venire con i sandali, è bene ricordarsi, e poi la marcia del 27 invece, sempre Giaglione, Chiomonte, con arrivo a Chiomonte e festa finale. Alle 14 invece quella del 27, l'appuntamento alle 14, sempre a campo sportivo di Giaglione. Quindi l'invito veramente di esserci tutti, sono importantissimi, cerchiamo di esserci, cerchiamo anche di convincere tutti quelli che possiamo a essere presenti.